Buonasera a tutti, bentrovati. Allora, siamo a pagina 515, sarebbe che non c'è, 514 accanto. Settimana scorsa abbiamo finito la lezione con l'avvenimento che appunto Mosè sale su Sinai, ma secondo uno sbaglio di calcolo del popolo, pensavano che lui fosse in ritardo e poi morto, e allora sono andati in panico e hanno voluto avere un'altra guida. Perché dice così: vedendo che Mosè ritardava a discendere dal monte, il popolo si radunò intorno ad Aaron e gli disse: alzati e creaci, qua dice idolo, ma Elohim, vuol dire anche una guida, che proceda dinanzi a noi, poiché questo uomo Mosè, che ci ha fatto salire dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa gli sia avvenuto. Okay? E poi abbiamo contato, il Midrash dice che il Satana ha fatto vedere come un'immagine che Mosè in realtà era appunto morto, e allora hanno detto: morto Mosè, ne facciamo un altro. Okay. Adesso vabbè. Andiamo appunto alla pagina dove dice il peccato del vitello d'oro. E dice così: se il peccato del vitello d'oro costituisce un episodio di idolatria collettiva, leggendo i prossimi versetti, l'intera vicenda risulta incomprensibile, sia dal punto di vista di Aaronne, che realizzò il vitello, sia da quello del popolo di Israele, che lo richiese e addirittura lo servì. In effetti, gran parte dei commentatori, quali il Ramban, Ibn Ezra e Rabbi Yehuda Levi, nell'opera del Kusari, tutti questi concordano su un'interpretazione del tutto diversa dalla classica. È inconcepibile che Aaronne, anche se sottoposto a una seria minaccia di morte, possa aver creato un idolo. Va bene, tutti sono impazziti. Aaronne sapeva quello che stava succedendo. Aaronne sapeva che loro hanno sbagliato a calcolare. Allora, perché lui ha partecipato? Quello che sembra che lui ha partecipato. La Torah richiede all'ebreo di sacrificare la propria vita piuttosto che adorare idoli. Noi sappiamo, è uno dei tre precetti che la Torah dice: piuttosto fatti uccidere, ma non compiere quel peccato. Uno è l'adulterio, l'altro è il uccidere una persona, l'omicidio, e il terzo è appunto l'idolatria. Perciò, se qualcuno viene, ciao Giacomo, se qualcuno viene e ti dice: vai a uccidere quella persona, se no ti uccido, allora la persona dice: ok, si deve far uccidere, ma non commettere omicidio. Idem adulterio, idem idolatria. Ti ammazzo se non ti inchini all'idolo, ammazzami perché io non posso. Perché? Perché le altre mitzvot, per esempio, non c'è questa idea ucciditi piuttosto di non farlo, soltanto per queste tre cose qua. Perché? Perché sono cose così gravi che è peggio rimanere in vita avendo fatto questo peccato che morire. Cioè, è meglio morire che fare quella cosa lì. Perciò, come si potrebbe quindi credere che Aaron, che era il sommo sacerdote, il Kohen Gadol, che era scelto da Hashem, come è possibile che lui non abbia superato una prova che migliaia e migliaia di ebrei hanno superato nei corsi dei secoli? Nei secoli passati venivano, dicevano: o vi inchinate o vi uccidiamo, o cambiate religione, vi uccidiamo. Per esempio, a Hanukkah, per esempio, tanti ebrei si erano convertiti. Si erano ellenizzati. Perché? Perché erano sotto minaccia greca. Ma altri però si sono fatti uccidere. la storia. Allora, se migliaia e migliaia di ebrei semplici si sono fatti uccidere, Aronne, il sommo sacerdote, quello che dopo di Mosè era l'più importante, lui come mai c'è cascato? Se fosse stato colpevole di idolatria, Aaron sarebbe stato il primo a subire la pena di morte prevista. Egli, invece, non solo non fu punito, ma mantenne il ruolo del sommo sacerdote per 40 anni. Perciò non è stato ucciso come prevede la legge. In più ha mantenuto il suo posto di sommo sacerdote per altri 40 anni. Non è neanche stato, diciamo, allontanato, neanche questo. Ma mantenne il ruolo del sommo sacerdote per 40 anni a fianco del fratello nella guida del popolo, perciò accanto a Mosè, e ricevette direttamente da Hashem molti dei precetti. Allora, c'è qualcosa qua non quadra. L'unico peccato che la Torah gli attribuisce è quello di essersi unito a Mosè nel colpire la roccia. Nella storia, l'unica volta che la Torah attribuisce un peccato ad Aaron era quella volta lì che Dio ha detto parla la roccia, invece Mosè ha picchiato, lui lì era complice. L'unica cosa che possiamo dire di Aaron che ha sbagliato era quella, che anche lì bisogna vedere cosa vuol dire sbagliare, perché quando arriveremo ne parleremo. Non era uno sbaglio, era proprio. Era quasi evidente che doveva picchiarlo per una serie di cose. Però se già vogliamo dargli una colpa, quella è. Ma la Torah non parla di altre colpe di Aaron. E quindi ovvio che Aaron non ebbe parte nel peccato dell'idolatria. Perciò tutto questo per dire no, Aaron non era colpevole. Non era assolutamente, non ha avuto parte minimamente nell'idolatria. Ma qua va avanti e spiega ancora meglio. Non soltanto Aaron, ma neppure il popolo, neanche gli ebrei che tanto li condanniamo, neanche loro in realtà hanno negato Dio. Attenzione, hanno sbagliato, ma non hanno negato Dio. Infatti, disse esplicitamente il popolo di aver bisogno di un sostituto di Mosè. E non un sostituto di Dio. Loro hanno detto: Mosè è morto, la nostra guida è morta. Allora, Aaronne, trovaci un'altra guida. Non hanno detto: trovaci un altro Dio. Se davvero avessero creduto che il vitello d'oro fosse una sorta di Dio, gli ebrei non avrebbero fuso al ritorno di Mosè. E non gli avrebbero permesso di distruggere la loro nuova divinità. Quando Mosè torna, dice al popolo: distruggete questo vitello e fondetelo. Se loro veramente credevano che questo fosse un Dio per loro, non avrebbero mai accettato. Se questo è il nostro nuovo Dio, no. Però vuol dire che loro non l'hanno mai visto come un idolo. Il loro entusiasmo per il vitello d'oro era dovuto al fatto che lo consideravano un'alternativa alla loro guida scomparsa, perciò a Mosè. Quando Mosè tornò, riconobbero che il loro legame con il nuovo, tra virgolette, Dio era stato un errore terribile e stupido. Loro l'hanno capito. Coloro che l'avevano veramente adorato erano chi veramente ha. Perciò loro sono partiti in buona fede, vogliamo un altro Mosè. E ci può anche stare. Però poi è caduto nell'idolatria. Ma attenzione, chi ha fatto questa idolatria? Coloro che avevano veramente adorato erano solo una piccola minoranza di 3.000 persone. in confronto a tutta era una piccola minoranza. Metà dell'1% della popolazione maschile adulta, vuol dire 0,1% ha fatto idolatria. Essi, chi erano questi qua? Facevano parte della cosiddetta grande mescolanza, Erevrav, ovvero quegli egiziani unitisi astutamente agli ebrei nell'Esodo, quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, un gruppo di egiziani si è mischiato con loro e sono usciti. Perché sono usciti? Per scampare alle pene destinate al popolo egizio. Perciò loro sono usciti con gli ebrei. Perciò sono loro che hanno aizzato un'idolatria. Per loro l'idolatria era una cosa normale e allora volevano continuare con l'idolatria. A loro poco interessava un museo, una guida, loro volevano l'idolatria vera e propria. Invece gli ebrei invece erano sinceri, volevano un'altra guida. Quando di nuovo, scusate, quando il nuovo, tra virgolette, Dio, questo vitello, emerse dalle fiamme, furono costoro e loro che hanno detto, hanno proclamato: questo è il tuo Dio, o Israele, non gli ebrei, questi egizi l'hanno detto. Infatti non dissero nostro Dio, perché stavano rivolgendosi agli ebrei dalla loro posizione consapevole di stranieri. Loro erano un gruppo di stranieri che si era mischiato nel popolo ebraico e ha detto: questo è il vostro nuovo Dio. Volevano anche fare sì che anche loro credessero in questa divinità. Allora, quale fu quindi il motivo di tale oltraggioso peccato? Perché? Cos'è il motivo? Esso iniziò con l'interpretazione erronea di un fatto e si sviluppò in un tragico malinteso. Loro volevano una guida e alla fine è successo tutt'altro, è finita male. Un tragico malinteso riguardo al rapporto fra Israele e Dio. Credendo che Mosè fosse morto, il popolo si sentì privo di una guida e di un intermediario con Hashem. Pensò che, come si era rivolto a Hashem tramite Mosè, il popolo, quando aveva bisogno della salvezza presso il Mar Rosso o di cibo e acqua e così come Mosè l'aveva condotto al Sinai e guidato in battaglia, anche ora necessitava di una presenza tangibile che lo sostituisse. Ogni volta che c'era un problema, da chi andavano a piangere? Da Mosè. Allora ha detto: come facciamo a vivere senza una guida? Non si trattava della negazione di Hashem, ma della convinzione erronea che un Mosè fosse necessario per rappresentare gli ebrei presso Hashem e riferire al popolo gli insegnamenti divini, che poi sappiamo che c'è questa figura nell'ebraismo, ma loro l'hanno vista in un modo sbagliato. Per questo Aharon accondiscese alla loro richiesta, pur sapendo che sbagliavano. Perciò Aharon, adesso vediamo che ha cercato di giocare un po' di, diciamo, di astuzia, ha cercato, non gli è andata bene, ma lui ha provato. Perciò Aronne voleva stare, diciamo, al gioco. Adesso vediamo il suo pensiero. Poiché tale equivoco non comportava idolatria, abbiamo detto, loro non stavano rinnegando Dio, ma stavano cercando la guida, allora Aronne li ha assecondati. Pensò che la cosa migliore sarebbe stata appunto assecondarli, finché non fosse riuscito a distoglierli dal loro errore. Questo concetto verrà sviluppato nel corso del capitolo e del commento. Adesso, Beta Levi, uno dei commentatori, afferma che il loro fu un errore che oggi non è raro commettere, anche se si presenta sotto forma diversa. Questa idea che c'è Dio, ma c'è anche quello che si chiama Shituf. Il Maimonide ne parla, che c'è Dio, ma c'è anche altre forze, per esempio quelli che adorano gli astri, la luna, il sole, le stelle. Loro non è che fanno idolatria, non dicono Dio non esiste, ma esiste Dio luna, Dio sole. Loro dicono tutte e due. C'è Dio, ma lo sbaglio che cos'è? Loro dicono, c'è anche il re sole, Dio sole. Pensando che il sole sia una forza individuale, a sé stante, e non che il sole dipenda da Dio. È vero, il sole è importante, per esempio, un contadino, per lui la pioggia e il sole sono importantissimi per il suo raccolto. Allora, lui cosa può dire? Anche lui è una forma di divinità. Allora, molte volte posso pregare direttamente alla pioggia. Però non capisci che in realtà la pioggia e tutto il resto sono tramiti di Hashem e non loro sono Dio. Allora, ripetiamo, il Beta Levi afferma che il loro fu un errore che anche oggi non è raro commettere, anche se si presenta sotto forma diversa. Il popolo sapeva che il culto dei sacrifici veniva eseguito da una persona precisa, cioè Aharon, in un luogo preciso, cioè il tabernacolo. Ok? Pensò quindi di avere il diritto e la necessità di creare un altro strumento del genere per il proprio culto. In altri termini, un tabernacolo personale che rispondesse a necessità che il popolo considerava legittime. Ma gli ebrei non possono ritagliarsi su misura una propria religione o un proprio santuario a tuo piacimento. Tu oggi decidi, come se noi oggi che non abbiamo il santuario, decidiamo che andiamo a costruire, tanto le misure ce le abbiamo, basta che apriamo la parasha che abbiamo studiato fino a un mese fa, apriamo lì, guardiamo esattamente cosa fare, cosa non fare, le misure, che tipo di materiale, e lo facciamo, no? Tecnicamente potremmo farlo, sappiamo come fa, ma non lo fa, perché non lo facciamo? Perché uno non può inventarsi, se Dio non vuole che in questo momento ci sia il santuario, se ha distrutto il secondo, senza suo permesso, sicuramente noi non potremmo mai creare un terzo. E invece questo è quello che avevano fatto invece. Si erano creati un loro tipo di santuario a loro piacimento. E ripeto, ma gli ebrei non possono ritagliarsi su misura una propria religione o un proprio santuario. Non puoi creare delle regole di tuo piacimento, della tua mente. Tutte le caratteristiche del tabernacolo sono basate su misteri divini che trascendono la comprensione umana. Ed è impossibile per chiunque usare il tabernacolo, il tempio o qualunque mitzvah come strumento per una pratica religiosa creata dall'uomo. Tutto quello che noi facciamo è parola di Hashem. Loro volevano creare un qualcosa di nuovo. Perciò vediamo qua da un'ottica diversa a tutta quella che noi pensiamo. Non sono stati gli ebrei, ma erano gli egizi. Loro hanno aizzato. Loro hanno detto agli ebrei, ecco il vostro Dio, e non gli ebrei. E gli ebrei non hanno mai pensato che quello fosse veramente un idolo, ma bensì un cambio di Mosè, che poi hanno poi sono caduti poi nello sbaglio. Ok, nessuno dice di no. Ma vediamo che a base erano tanti malintesi messi insieme che poi è sfociato in un grave errore. Adesso giriamo la pagina e andiamo avanti al passo 2. Intanto qualcuno vuole dire qualcosa? Ok. Aharon disse loro. Perciò siamo arrivati che gli ebrei vengono da Mosè e dicono, da Aaron, Mosè è morto, vogliamo un'altra guida. Cosa risponde Aaron? Disse loro, spogliate dai pendenti d'oro che hanno alle orecchie le vostre mogli, i vostri figli e le vostre figlie, e recatemeli. Di nuovo, qua vediamo che Aaron ha giocato di astuzia. Perché? Vediamo il commento. Aaron disse loro, Aaron sapeva che stavano commettendo un grave errore del calcolo, no? Ma pensò che se li avesse sfidati lo avrebbero ucciso e ciò avrebbe peggiorato la situazione. Cioè, davanti a Aaron aveva davanti a sé persone impaurite, persone demoralizzate, persone quello che volete. Se lui diceva no, no, state sbagliando, Mosè arriva fra 6 ore, eccetera, eccetera, lo avrebbero ucciso perché non in quel momento non volevano sentire, volevano avere, non volevano scuse. Perciò lui ha detto è inutile che io mi oppongo perché poi mi uccideranno e una volta che mi uccidono allora cosa ho guadagnato? Niente. E poi anche, c'è qua un fattore anche di psicologia, quando c'è qualcuno impaurito che vuole qualcosa e non si fida, che falli vedere che ok, va bene, facciamo come dici tu. Perciò Aaron non aveva altra scelta che assecondarli per non destare ancora più, tra l'altro, ancora più il loro dubbio. Allora ho detto ok, va bene. Però lui stava prendendo tempo, perché sapeva che Mosè stava per arrivare. Questo fu quanto sarebbe accaduto a Hur. Infatti, Hur, il nipote, il figlio di Miriam, il loro nipote, che questo Hur, Mosè l'aveva nominato proprio sostituto provvisorio. Perché 40 giorni Mosè ha nominato Hur, tu sei mio sostituto. E quando lui invece ha provato, e qua dice, egli aveva opposto resistenza ed era stato assassinato. Lui sì che ha provato a dire, ma no, no, Mosè arriva, avete sbagliato. Lì non c'era storia, l'hanno assassinato. Allora Aaron quindi decise di giocare con il tempo e chiese agli uomini di portare i gioielli delle donne e dei bambini, che di certo non vi avrebbero rinunciato facilmente. Lui ha detto, sì, ok, dai, andate dalle vostre mogli a prendere gioielli. Quale moglie, quale donna dà i suoi gioielli così? Sicuro che nel frattempo Mosè sarebbe tornato e avrebbe calmato le acque. Dat Zekenim, un commentatore riporta il ragionamento di Aaron e dice così: se dirò loro di scegliersi Caleb o Nahshon come capo, due persone del popolo, quando tornerà Mosè, nasceranno delle liti e verrà sicuramente sparso del sangue. Allora, se veramente loro volevano una guida, perché non scegliere dal popolo, no? Allora, lui, Aarone, dice, avrei potuto proporre Caleb o Nahshon, che erano due tzaddikim, però se io avessi fatto una cosa del genere, no? Una volta che Mosè tornava, poi non era bello davanti a Mosè che altre due persone hanno preso il suo posto. Perciò, Mosè nasceranno delle liti e verrà sicuramente sparso del sangue. Perché cioè, dicevano, no, ormai abbiamo lui, beh, ma è tornato Mosè, gli altri dicevano, no, abbiamo Mosè, e poi diventava una guerra civile. Perciò voleva evitare questo. Poi dice, se non darò alcun capo, Aaron spiega, no? Essi vorranno scegliersene uno da soli. E anche in questo caso ne deriveranno dei contrasti. Se dirò loro invece di nominare me, Aaron, al suo ritorno Mosè di certo non apprezzerà la cosa, ma come anche tu, mi prendi il posto, anche tu pensi che io sono morto, allora anche quello non andava bene. Perciò qualsiasi persona poteva essere il candidato, diciamo, a prendere il posto di Mosè, c'era una buona motivazione per non fare una cosa del genere, quello che abbiamo appena letto. Allora cosa pensa Aaron? Li occuperò quindi con cose di poco conto fino all'arrivo di Mosè. Perciò non ha nominato un qualcuno che poi c'è l'imbarazzo che Mosè è tornato. Li occupo. Aaron, tuttavia, non prese in considerazione l'euforia del popolo che tornò con loro molto prima del previsto. Lui pensava che va bene, loro è invece no. Erano così euforici che loro è uscito fuori, ma da chi? Non dalle donne, come lui ha chiesto. Andiamo a vedere. Quando dice spogliate da loro, vuol dire togliete, letteralmente togliete. Mogli e figli, le donne ebree e i bambini avevano rifiutato di dare i propri gioielli per la creazione del vitello. Gli uomini quindi presero i propri ori. All'epoca anche gli uomini avevano gli orecchini al naso, le orecchie, avevano anche loro oro. Allora, quando le donne non hanno voluto, le donne, le bambine, le femmine non hanno voluto dare loro oro, loro hanno preso il proprio oro. Infatti, su questo Aaron aveva visto giusto che le donne non avrebbero partecipato. Solo che anche gli uomini, avendo oro, hanno detto va bene, non lo date voi, lo daremo noi. E hanno dato il proprio oro. Gli uomini quindi presero i propri ori. La vera fede in Hashem è infatti più forte e profonda nelle donne che negli uomini. È già che sentano bene o che non sentano bene, che vedono bene, ma le donne sono sempre le più spirituali. E questo lo dice il Rebbe. E quella è la prova. La donna non ha partecipato, l'uomo è corso e ha preso il proprio oro e l'ha dato. Sempre di seguito, dice, prendete l'oro dalle orecchie delle mogli, dei figli, eccetera. Dadmicra fa notare che le parole di Aaron ricordano, per la forma in cui sono espresse, le parole della Torah riguardo agli oggetti preziosi e ai vestiti presi in prestito dagli egizi, quando Dio ha detto prendete da loro, prima di uscire dall'Egitto, no? Ci sarebbe qui una punta di rimprovero implicito da parte di Aaron. Guardate che cosa volete fare dell'oro che avete ricevuto per bontà di Hashem. L'oro e le orecchie, ricordati qui, pardon. L'oro e le orecchie ricordate qui da Aaron, inoltre, si riferirebbero alle parole che il popolo ebraico sentì con le proprie orecchie presso il Sinai. Quando Dio ha detto sul Sinai, non avere, che dice così, non fatevi divinità d'argento né divinità d'oro. Allora, qua è un richiamo, ma Dio vi ha già detto di non fare. Una cosa, perciò lui sta in qualche modo, lo sta rimproverando di questo. Ok, tre. Tutto il popolo si spogliò dei pendenti d'oro che aveva alle orecchie e li portò ad Aaron. Cosa vi squilla qua all'orecchio? Tutto il popolo? Abbiamo appena detto di no. Vediamo così il numero 3, tutto il popolo. Nel verso 1 È scritto il popolo e non tutto il popolo nel verso 1. Come qui, anche coloro che all'inizio non si erano rivolti ad Aaron, forse ancora esitanti, ora accorrevano a prendere l'oro. L'espressione inoltre ricorda quella nel 24:3. Tutto il popolo rispose all'unisono e dissero: eseguiremo tutte le parole che ha detto Hashem. E tutto il popolo che presso il Sinai aveva visto i suoni lampi, ora invece erano tutti pronti a farsi un idolo e ad adorarlo. Cioè, prima erano tutti con una voce unica: sì, accettiamo la Torah di Hashem. Faremo, poi ci spiegherai, ascolteremo, eccetera. E adesso erano di nuovo tutti uniti per fare qualcosa di contrario, di cadere nel peccato dell'idolatria.
Posso dire una cosa a proposito del popolo? Perché lei ha detto, no, il popolo, ma non è tutto il popolo, però mi è venuto in mente, no, che forse non è carino dirlo, ma anche quando nella Torah ci sono i censimenti, vengono censiti gli uomini, le donne non vengono censite. E quindi quando forse si usa la parola popolo, forse si intende gli uomini e non le donne.
Sì, infatti. E
È appunto, cioè nel senso che sì, però no,
le donne abbiamo appena detto che non sono.
ma volevo dire che come se le donne non contassero.
Ma no, non in quel senso. Scusi, al tempio quando vai e c'hai cinque uomini e sei donne, puoi fare il minyan? No, perché la
No.
donna, stesso discorso, perché la donna non può, non prende il numero nella conta dei 10 uomini che per fare la preghiera. Puoi avere 100 donne e 5 uomini in Mignano, cioè che poi le donne sono più spirituali, l'abbiamo già detto, è un altro
Capito.
discorso. Però all'atto pratico la Torah chiede che 10 uomini, neanche 10 uomini bar mitzvah, maggiorenni, possono fare la conta dei 10.
Però le donne non sono mai state censite, ecco per dire.
Perché non c'è abbastanza oro per censire le donne.
Non c'erano abbastanza mezzi sciechi.
No, non, se, una mezza moneta come fai a comprare una donna? Una donna ha un valore inestimabile. Ci vuole
Certo.
tutto l'oro del mondo per voi altre.
Sì. Sì,
Poi fa dopo oro come Aaron, che poi mi. Va bene. 4. Questi, Aaron, prese l'oro dalle loro mani, lo forgiò. Cosa dire forgiò? Ah, l'ha
Lui
creato.
di forgiare di
Sì, sì.
solito quando
Sì,
si
Yatzar ha creato, sì.
in gioielleria
Sì,
anche
sì, sì.
non lo
Allora, Aaron prese l'oro dalle loro mani, lo forgiò con un cessello e ne fece un vitello d'oro fuso. Ma non è stato, vabbè. Ed essi dissero, questi, di nuovo gli egizi, questo è il tuo Dio, o Israele. Infatti, se fossero gli ebrei, avrebbero detto, non avrebbero detto o Israele, perché siamo noi. Allora, qualcun altro l'ha detto, riferendosi agli ebrei, questo è il tuo Dio, o Israele, che ti ha fatto salire dalla terra di Egitto. Adesso andiamo un po' a vedere questo. Cosa vuol dire che lo forgiò con un cessello, eccetera, eccetera. Questa traduzione segue la seconda opinione di Rashi, che sostengono invece che. Allora, la seconda opinione di Rashi, da Onkelos, lavorava l'oro nell'intento di guadagnare tempo. Allora, quando lui si è messo lì a lavorare l'oro, di nuovo era una scusa per prendere tempo. Invece, Rabbeinu Sadia Gaon e Ezra e Radak sostengono invece che l'espressione debba essere tradotta con e lo forgiò in uno stampo si tenga conto che in base alla prima opinione riportata da Rashi, l'espressione andrebbe tradotta lo avvolse in un panno. Perciò sicuramente Aaron non è stato lì a scolpire, a fare un vitello, stava cercando perdere tempo. Adesso andiamo avanti, sempre nel commento 4, ne fece un vitello d'oro fuso. Aaron prese tutto l'oro, lo avvolse e lo gettò nel fuoco, sperando che ne venisse fuori una massa di informe, causando ulteriori intoppi fino al ritorno di Mosè. Ma i maghi egizi del gruppo dell'Erevrav impiegarono poteri occulti. Sono loro che hanno fatto tutto il pasticcio. Certo che anche Mosè poteva darsi una mossa, diciamo così, no? Però nel frattempo questo è quello che è successo. Allora dice, lui ha buttato l'oro sperando che venisse fuori niente, cioè fuso e basta. Ma c'erano degli stregoni, dei maghi, degli egiziani, che impiegarono i poteri occulti facendo in modo che ne uscisse un vitello. Secondo un altro parere, fu Micha, chi era questo Micha? Un bambino salvato da Mosè all'epoca della schiavitù, quando ancora in Egitto. Era uno dei neonati che il faraone aveva ordinato di murare nelle piramidi al posto di mattoni mancanti. La storia racconta che quando mancavano a un certo punto mattoni per costruire, allora il faraone ha preso questo bambino Micha e l'ha usato come mattoni per, in mezzo alla costruzione, cioè, l'ha messo lui. Mosè va e lo salva, lo tira fuori da lì per salvarlo, perché sennò gli mettevano tutto l'intonaco addosso, quello che è, e lui moriva soffocato, murato. Perciò, e Mosè lo salva. Egli, questo Micha, possedeva la lamina, fate attenzione, sulla quale Mosè, prima di lasciare l'Egitto, aveva inciso sali bue, e che Mosè aveva poi gettato nel Nilo affinché la bara di Giuseppe emergesse dal fiume. Allora, Giuseppe, Giacobbe, quando era ancora vivo, fa giurare al figlio Giuseppe: quando io morirò, non voglio stare un secondo in più in questa terra, portami e seppelliscimi in Israele. Ok. Giuseppe invece non ha fatto la stessa cosa. Ha lasciato detto ai figli, che poi è stato tramandato: quando io morirò, buttatemi nel Nilo, seppellitemi qua, però per favore, quando arriverà il Salvatore, ricordatevi di me, portatemi fuori dall'Egitto. Perciò tutto il tempo Giuseppe era seppellito nel Nilo. Quando è arrivato Mosè e ha fatto tutto quello che ha fatto, poi l'ultimo giorno, quando stavano uscendo dall'Egitto, Mosè sapeva che doveva andare a tirare fuori Giuseppe e portarlo come promesso, no? Di generazione in generazione è stato promesso che dovevano fare questo. Va a cercarlo, ma è nel fiume, non lo trova. Come ha fatto? Ha scritto questa targhetta di lamina dove ha scritto sali bue, sali toro, perché Giuseppe era rappresentato dal toro. Ognuno dei fratelli, ognuno dei tribù aveva un animale come simbolo. C'è chi aveva l'asino, c'è chi aveva. Il toro era il simbolo di Giuseppe. Perciò Mosè scrive questa lamina, ovviamente miracolosa, diciamo così, no? E scrive: sali toro, lo butta nel fiume, nel Nilo, in modo che, infatti, quello che succede è che la salma di Giuseppe sale e Mosè se la porta dietro finché è arrivato in Israele. Questa lamina con sopra scritto sali toro, questo Micah, questo bambino qua, l'aveva in qualche modo l'aveva lui presa. Ok? Andiamo avanti adesso. Ora Micah aveva gettato nel crogiolo questa lamina, sali toro, su cui aveva scritto anche il nome ineffabile di Dio. E ne era emerso il vitello, toro, vitello, stessa famiglia. Lui ha buttato questa lamina nel fuoco, whoop, è salita questo vitello. Cioè era tutta stregoneria, tutta magia. Non è che loro hanno voluto proprio un vitello. Benché Aaron non avesse forgiato il vitello personalmente, ripeto, benché Aaron non avesse forgiato il vitello personalmente, ne viene considerato l'autore. Perché fu colui che gettò l'oro nel fuoco. Alla fine era lui che ha buttato l'oro nel fuoco. Ovviamente anni luce non pensava di fare, però alla fine l'ha fatto. Atto che portò alla creazione del vitello. Volendo o nolendo, una parte ce l'aveva, anche se minimamente non credeva di farlo. Allora, dissero: questo è il tuo Dio, gli Egizi. Aaron invece non disse nulla. Ovviamente lui non ha detto: ah, questo è il vostro Dio, ci mancherebbe ancora. Ok, 5. Vedendo ciò, Aaron costruì un altare dinanzi a esso. Aaron proclamò dicendo: domani è festa per Hashem. Domani. Vuol dire state calmi adesso. Domani facciamo festa, dicendo Mosè arriva. Perciò qui lui ha cercato di evitare idolatria, dicendo che facciamo domani. Vediamo il 5 cosa ci propone. Vedendo ciò, Aaron vide il vitello. No, Aaron vide che il vitello aveva uno spirito vivente, come anche scritto nei Salmi 106, 20. E capì che Satan era riuscito nel proprio intento. Era proprio un'opera satanica. Satan si è messo lì ed è riuscito. Ormai gli sarebbe stato difficile trattenere del tutto il popolo. Se prima diceva mi ammazzeranno, figuriamoci adesso quando, con tutta questa magia, stregoneria che hanno visto, che c'è questo vitello, figurati se adesso lui può avere una parola per fermarli. Sicuramente no. Rashi cita inoltre il Midrash che spiega che quando il popolo assassinò il nipote Hur, Aharon capì che era impossibile opporsi. In seguito decise di accollarsi la responsabilità della fabbricazione del vitello per alleviare la colpa del popolo. Addirittura Aaron si prende le colpe che non aveva per alleviare le colpe del popolo. Wow! Infine decise di costruire da solo l'altare per lavorare lentamente. Se diceva agli altri: dai ragazzi, andiamo a fare un altare, in pochi attimi era pronto, ognuno faceva cosa, dice no, da solo, per appunto metterci più tempo, cercando così di guadagnare tempo. Non so perché qua non lo scrive, ma dopo questa faccenda, Aronne voleva lasciare, licenziarsi, diciamo così, di non essere più sommo sacerdote, perché lui dice: non sono stato capace di evitare tutto ciò. E si sentiva in colpa, si sentiva che anche lui era partecipe. E allora ha detto addio, non voglio più essere Cohen, non merito più di essere sommo sacerdote, se non sono riuscito a fermare una cosa. Comunque sono macchiato di questo peccato, volendo o non avendo ciò questa macchia. Ma Dio non ha accettato che lui lasciasse il posto, perché agli occhi di Dio lui non ha peccato. Ma anzi, ha detto la tua umiltà. L'umiltà di una persona è quello che è uno dei simboli maggiori che lui può essere il sommo sacerdote, perché vivi per il popolo, metti da parte te per il popolo, preghi per il popolo, espii i loro peccati. Non è una persona, il tzaddik non ha una persona, una vita per sé, ma per il popolo. Allora gli viene detto: proprio per il motivo che tu sei così umile, che tu da solo vuoi andare via perché pensi che sei peccatore, questo è il motivo per il quale tu piaci a Dio, Mosè gli dice. Perciò Dio vuole che tu continui nella tua posizione e rimani a essere sommo sacerdote. E questo era il passo 5. Facciamo ancora un passo. Vedendo ciò, ah no, sì, l'abbiamo già detto anche il 5, perciò il 6. Ah no, abbiamo ancora un pezzo del commento. Giriamo pagina. Se, commento sempre 5. Quando dice domani è festa per Hashem, ancora una volta Aaron tentò di giocare la carta del tempo. Costruì un altare per una grandiosa festività religiosa che si sarebbe tenuta l'indomani, nella speranza che la notte facesse da buona consigliera e dissipasse il loro entusiasmo. Sapendo che Mosè sarebbe tornato l'indomani, egli sperava che il suo arrivo anticipasse il risveglio del popolo. Perciò che Mosè arrivi quando ancora notte fonda o mattina presto, che tuttavia, cosa succede? Tuttavia, Satan di nuovo sollecitò ad alzarsi presto. Si vede che Satan è venuto lì e li ha fatti svegliare presto in qualche modo. Questi qua si sono svegliati di presto di mattina, prima ancora che Mosè arrivasse, perciò anche questa prova di dire domani faremo, anche questa è fallita, perché il Satan li ha svegliati di mattina presto. Egli precisò che la ricorrenza sarebbe stata in onore di Hashem, non del vitello. Che sia chiaro, lui non ha detto domani festa per il vitello, domani festa per Hashem, riferendosi implicitamente ai grandi festeggiamenti che avrebbero seguito l'arrivo di Mosè con le tavole. Lui non ha fatto l'altare mai sia per il vitello. Lui ha preparato l'altare per festeggiare Hashem, perché domani Mosè arriva con le tavole della legge, con la Torah. E allora sì che dovremo tutti festeggiare la vera festa. A loro magari ha dato a intendere che faranno per il vitello, ma nella sua mente era per Mosè, Dio e tavola della legge. Secondo sforno, egli menzionò Hashem come rimprovero implicito ai ribelli. Perciò, ricordatevi, Dio, mica il vitello. Sei, ultimo passo. L'indomani si alzarono presto, perché Satana è andato a svegliarli. offrirono sacrifici di Olah e recarono sacrifici di pace, Shelamim. Il popolo si sedette a mangiare e a bere e si alzò a gozzovigliare. Cosa vuol dire? Sei, offrirono, poi si sono fermati a mangiare e a bere nello stesso ordine con cui Mosè aveva stretto il patto con Hashem presso il Sinai. E poi dice: si alzò il popolo a gozzovigliare. Il termine gozzovigliare, Lezachek, implica i tre peccati capitali, quelli che dicevamo prima, che tu piuttosto ti devi far uccidere. Perciò idolatria, rapporti proibiti e omicidio. Alla fine le hanno fatte tutte. Ogni volta che c'è un'idolatria, anche in Baal Peor, l'altra volta, c'era sempre di mezzo rapporti proibiti e omicidi. Perciò alla fine sono caduti. Oltre all'adorazione del vitello d'oro, essi infatti commisero atti immorali e assassinarono Hur, che aveva tentato di bloccarli. Solo a questo punto la tolleranza di Hashem venne a meno. Cioè, lei fa 3 su 3, porca miseria. Perché noi ebrei le cose le facciamo bene, o tutto o niente, no? Va bene, ridiamoci un po' su, va. Dai, fermiamoci qua. Buonasera, Tormesina. Non le chiederò di dire perché ormai è arrivato, però se ha da dire qualcosa lo dica.
No, mi scuso se sono entrato tardissimo, ma grazie a Riceva che mi ha segnalato che c'era stato il cambio di direzione che non avevo percepito. Penso
Ah,
di
beh,
parlare domani che era Netanyahu, insomma.
beh. Esatto, perché domani non ci studio,
Allora,
allora.
scusate, ma grazie a Riceva,
Ci
insomma, grazie a
mancherebbe.
tutti.
Diceva la prossima volta lo dica prima, però, scusi,
Abbiate pazienza, ma
Sto scherzando.
l'abitudine è una cosa sugli orari, l'abitudine sugli orari è terribile.
No, io il messaggio glielo ho mandato subito, anche lui non l'ha guardato.
Ah, no, non è che
Ecco,
guarda
è
tutti i
un po' come
momenti
la
il
storia che
telefonino,
abbiamo,
insomma.
un po' come la
Comunque,
storia
grazie
del
allo stesso,
ritardo, del
scusate.
capire male. Va bene. Ok, perciò Vittorio,
Giocheremo a
tocca a te.
scacchi.
Sì. Vittorio, dici qualcosa.
Ma tutto molto chiaro, non ho cose particolari da aggiungere, molto interessanti queste spiegazioni dettagliate.
Che va a
Perché
capire
fanno
che.
chiarezza,
Esatto,
soprattutto. Fanno chiarezza e si mettono i puntini sulle i.
e anche sulle U, sì.
Esatto.
Ok, qualcun altro che vuole dire
A me
qualcosa?
viene solo da pensare al povero Aaron che è stato sempre perdonato, ma alla fine, siccome era con Mosè quando ha battuto contro la roccia, anche lui non è più stato perdonato e là forse non c'entrava veramente niente. Povero. Mi dispiace per lui.
I grandi personaggi, anche quando fanno un minimo sbaglio, per loro è considerato una cosa grandiosa,
Ma
perché
anche qui Aaron non è che, insomma, insomma.
è come un atleta di grandissimo valore, abituato a grandissime prestazioni cronometriche o roba del genere. Non si può permettere di fare prestazioni più piccole, quindi.
Sì.
Oh,
Buona
grazie Ram,
serata, buona
scusate.
serata,
Grazie
insomma,
Ram.
buona lezione.